messaggio iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Di 21 dicembre, sono le 9:00, state ascoltando radiazione.info. Il sole splende su Padova e il bibo pesce dalle vostre casse, adesso state per ascoltare la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione. Adesso vi lascio ancora qualche secondo in compagnia della nostra musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Ed eccoci arrivati in diretta, sono le 9:03, ribadisco per chi si fosse collegato solo ora e forse ha bisogno di noi per sapere questa preziosa informazione. Oggi è mercoledì 21 ottobre 2015, dopo Cristo. Allora, partiamo con la lettura delle prime pagine, come ogni mercoledì mattina. Tra l'altro, oggi grande ritorno, non è ancora arrivata, ma tornerà la mia co-conduttrice Maria, che di solito mi accompagna, ma che... Per suoi motivi è stata per un po' assente dalla rassegna stampa, ma tutto questo oggi finisce perché torna a tenermi compagnia e a tenere compagnia anche voi che la mattina siete qua ad ascoltare noi che parliamo e a vedere un po' cosa titolano i vari giornali, partendo dal Fatto Quotidiano che, come al solito, ha le sue due brevi righe in alto sopra tutto quanto. Abbiamo Renzi: non è vero che chi ha ville e castelli sarà esente dall'IMU. Nella legge di stabilità c'è scritto così, però può sempre cambiarla. Ringraziando i gufi. Poi abbiamo delle pubblicità dell'amica Chips di fianco al Fatto Quotidiano, che da un lato si vanta di non ricevere finanziamenti pubblici, dall'altro per stampare in prima pagina l'amica Chips, ma vabbè. Spoleto, una relazione top secret rivela le manovre di Banca Italia. Visco indagato, via nazionale, coinvolge il tesoro. Ha approvato tutto. Già nel 2011 un documento riservato dichiarava la volontà di Palazzo Koch di cambiare la proprietà della Popolare Umbra, l'enigma dell'offerta più vantaggiosa di una finanziaria di Hong Kong, che però fu ignorata. Il ruolo della Popolare di Vicenza di Zonin nel passaggio di BPS a Banco Desio. E poi IPM su Unicredit, solo Palenzona vuole aiutare l'impresentabile. E ancora, fatto economico, il fantasma del TTIP si aggira per l'Europa. Ancora, sotto abbiamo la notizia principale che riguarda il sindaco di Roma, Marino. Gigino si salva, De Luca a casa. Invece Marino forse ci pensa. La consulta dà torto a De Magistris, che però oggi sarà prescritto o assolto. E poi abbiamo ancora Roma. Intanto ha già digerito Mafia Capitale. E sotto ancora Nino Di Matteo, più contanti, meno lotta al riciclaggio. E in calcio alla prima pagina abbiamo Trenitalia, chi smarisce un oggetto in viaggio fa prima a ricomprarselo. Perdere l'iPod in treno e dirgli addio. Ci voleva il Fatto Quotidiano per questa grande notizia. Premier in Canada, il bel Trudeau e tutti i figli al comando. No, di tutti i figli di al comando. Pasolini, ecco perché non credo al complotto. E questo era il Fatto Quotidiano. Passiamo a qualche altro giornale. Adesso lasciamo caricare il potente mezzo. Eccolo qua, Corriere della Sera. Vediamo cosa titola il Corriere questa mattina. Diamogli il suo tempo. Diamogli ancora un po' di tempo, perché è molto bello questo programmino, ma richiede pazienza. Una pazienza che non sempre viene corrisposta da un risultato, ma in questo caso sì. Allora, e leggiamo sul Corriere della Sera, abbiamo un'immagine della scientifica, con scritto vicino a Milano, l'accusa omicidio volontario, la paura, la pistola, uccide il ladro. Ah, quindi novità, adesso sono le pistole che uccidono le persone e non chi preme il grilletto, va bene. La legge, la consulta rigetta il ricorso del sindaco di Napoli, sia alla Severino, rischi per De Luca e De Magistris. In alto abbiamo Ren Jiangxing, Pirelli resterà italiana, più forti con Cencina. Canada a sinistra, da attore a primo ministro, si compie la profezia del Nyxoph Sutru. Vabbè, era qualcosa di impronunciabile. Comunque, andiamo sotto. L'analisi, il punto giuridico e i nodi politici. Questo penso riguardi sempre a De Magistris e Marino. Scendiamo ancora. Conti, precisazione su Facebook, pagheranno come nel 2008. Il Premier difende la manovra, tassa su case di lusso e castelli. Gutgeld, i tagli bastano, il commissario alla spending review. E poi scendiamo ancora, abbiamo ho confessato a Madre Teresa per 50 anni, Rosario, l'ultimo missionario dell'India, anche lei tremava pensando alla morte. La storia, Berkeley licenzia il prof più amato. E intanto Taranto e Ilva, agonia di una città. Questo era il Corriere della Sera. Passiamo a qualche altro giornale. Potremmo leggere La Repubblica. Vediamo cosa dice La Repubblica. La Repubblica, abbiamo la UE annuncia il sì alla manovra, ma è battaglia. Poi abbiamo le freccettine sotto che ci dicono i falchi tedeschi, niente sconti Parigi con Roma. E Renzi attacca la minoranza del PD, sono come Totò, si oppongono a prescindere. E poi abbiamo sotto un'immagine di De Luca con Perino, ho scritto notava, assolto Harry De Luca, ha vinto la libertà di parola. Beh, solo perché era una parola che aveva un certo eco mediatico in questo caso. E ancora, lettera alla civiltà aliena del pianeta Terra. Cos'è sta roba? Vabbè, approfondiremo forse più tardi. L'allarme, il piano Mogherini, 40 giorni per attuare l'accordo o la Libia scoppia. E se ci pensiamo noi a non far scoppiare la Libia, il risultato è assicurato. L'inchiesta, Marino, 4 ore in procura, non sono mie le firme sulle ricevute delle cene. Scendiamo ancora, se ne ha ricordato adesso che non sono sue le firme. Il lungo addio all'ora di religione, un alunno su 5 non frequenta più. Hanno perso la fede, purtroppo ci tocca dare questa trista notizia. La storia, giallo a Istanbul, reporter inglese trovata impiccata all'aeroporto. E ancora, passaggio a est, così cambiano le rotte dei cervelli in fuga. Allora, cosa ci concediamo? Adesso direi che possiamo passare alla stampa. Vediamo cosa dice la stampa invece questa mattina, questo mercoledì 21 ottobre. Allora, vabbè, essendo il quotidiano torinese, non poteva mancare una notizia sulla Juventus, ma direi che la glissiamo alla grandissima. E leggiamo, resta la tassa sulle case di lusso. Roma, Marino valuta se rifare le dimissioni da sindaco. Il PD, non ci sono le condizioni. La consulta legittima la legge Severino, ma De Magistris e De Luca per ora non decadono. Renzi cambia idea e annuncia sull'IMU per ville, sì all'IMU per ville e castelli, e difende il limite del contante a 3.000 euro, non aiuta l'evasione. E poi Visco indagato, a Spoleto un'inchiesta alla rovescia, e sotto, alla tentazione del Premier far slittare il voto locale. Sotto quel confuso progetto di ricostruire il centro, non so a cosa si riferiscano. E poi abbiamo uccide il ladro in casa, IPM omicidio. Milano, corteo di solidarietà per il personaggio che esce sul balcone e ringrazia. Leggo un po' a fatica perché è un po' sfocato questa scanalizzazione della stampa. Ma vabbè. Il caso. Aspetta, bussano alla porta. Allora apro subitamente. Allora, aspettate un attimo, che qua a quanto pare non ha più le chiavi la mia co-conduttrice. Adesso vediamo. Eccola lì, è riuscita a entrare. Allora, andiamo avanti. Dicevamo. Allora, gli adolescenti, l'alcol. E l'alcol, prima sbocciano e poi un selfie con la bottiglia. Questa è la prima pagina della stampa. Ripeto, per chi si stupisse e non ci credesse, può andare a vedere comunque sulla prima pagina, può comprarsi anche la stampa. C'è scritto testuali parole, gli adolescenti e l'alcol, prima sboccia. Ah, prima sbocciamo, anzi, perché è in prima persona. E poi un selfie con la bottiglia. Poi abbiamo il buongiorno di Massimo Gramellini, legittima difesa, penso sempre sul caso, sul sottotitolo milanese, che ha seccato il ladro, armato di pistola. Quindi, bisogna anche capire l'utilità di una pistola in casa, e a quanto pare è presto dimostrata. Il manifesto, con una foto di Ignazio Marino, che ha scritto Risale Marino. Mamma mia. Ignazio Marino convoca la stampa e smonta le accuse e lascia intendere di poter ritirare le dimissioni. Ci sto riflettendo. Dopo il lungo incontro con i magistrati in via giudiziaria per disarcionarlo, non è più così scontata. Possibile effetto boomerang e panico tra le file della sua ex maggioranza. Il PD Orfini, la nostra linea non cambia, ma i sostenitori del sindaco annunciano nuove mobilitazioni. Abbiamo tre occhielli sulla destra della prima pagina. Regione Sicilia, Renzi impugna legge sull'acqua pubblica, colpisce i privati. Interessante. Legge Severino, respinto De Magistris, ma chi rischia è De Luca. Bologna, la polizia sgombera 300 persone senza casa. Questo è riferito allo sgombero di ieri dell'ex Telecom. Sicuramente quest'oggi ne parleremo durante il resto della rassegna stampa. E poi legge di stabilità, i castelli in aria di Renzi e Boeri boccia il premier. Qua penso sia riferito sempre al fatto che la legge di stabilità non prevede l'IMU su, diciamo, le ville o i castelli, a quanto pare. Poi Renzi dice che invece pagheranno, ma bisogna un po' vedere. Palestina, l'intifada si allarga, visita sorpresa di Ban Ki-moon, che se lavora bene in Palestina come ha lavorato bene in Siria, siamo proprio sicuri di un ottimo risultato. Va bene, allora vediamo, c'è qualcos'altro da leggere? Potremmo leggere ancora Il Sole 24 Ore, giusto per avere una carrellata di numeri belli belli, e poi andiamo al Mattino di Padova. Allora, tasse, i conti della manovra, ecco chi guadagna e chi no. Svolta di Renzi, case di lusso e castelli pagheranno l'IMU. Legge di stabilità, premi in azienda, salario di produttività, più sconti sul welfare. Europa più flessibile, ma in libertà condizionata. Non so cosa si riferisca. Il caso De Magistris, la Consulta promuove la legge Severino. E sotto ancora, gli effetti collaterali per il PD. Scendiamo e leggiamo. Ipo Ferrari, prezzo a $52. Quindi, perché, per quanto ne capisco io, chi vuole comprarsi una Ferrari può togliersi questo bellissimo sfizio alla modica cifra di $52, che col tasso di cambio attuale sono più o meno 50 euro. Quindi fate questa spesa, tirate fuori un pezzo e pigliatevi una bella Ferrari. Fisco dimezzato per chi fa ricerca in Irlanda. Quindi anche voi, se volete fare ricerca, non importa di cosa, di oro, di funghi o di scienza, potete andare in Irlanda e non pagate le tasse, anzi ne pagate la metà. Rispetto a cosa? Non è detto. Banca di Spoleto, Visco indagato su un esposto dal PM, un atto dovuto. E poi ancora, malaffare scoperto da Banca Italia e quelle acrobazie tra Serbia e Cina sono i due occhielli che chiudono Il Sole 24 Ore. Passiamo all'ultima prima pagina che leggiamo di oggi, quella del Mattino di Padova. Crack pop garanzia, certo che è un titolone così. 16 indagati, dovrà essere la banca di Confindustria Padova. Doveva essere la banca di Confindustria Padova, nei guai imprenditori, politici e professionisti. Tragedia nell'atrio dell'ospedale di Mestre, il corpo di Lorena Pedrocco, 90 anni, il marito Ernesto Cecchinato, 95, le ha appena sparato e poi ha cercato di uccidersi. Uccide la moglie e si spara, non vogliamo essere di peso. Trascorrevano ogni autunno ad Abano. Grattacielo Europa, 70 appartamenti al freddo, Solesino, sasso sul vetro dell'auto del vigilante. Denuncia a Conselve, l'ambulanza non la porta via, anziana muore. Udienza preliminare, scandalo Mose, 12 imputati domani in aula. E poi appalti in Laguna, esposto firmato da ex dirigente del Genio Civile. E in calce alla prima pagina troviamo 4.000 pazienti in lista d'attesa, interventi anche di domenica. Cataratta, l'ASL estende orari di ambulatori e operazioni, quindi la popolazione media sta diventando più vecchia, i vecchi soffrono di questa cosa che è la cataratta, di cui anche alcuni giovani soffrono, tra cui io ad esempio, e quindi essendo che ci sono sempre più vecchi c'è sempre più bisogno di operazione della cataratta, così questi vecchi ci vedono bene, e quindi gli ambulatori apriranno anche la domenica. Poi bisogna vedere questi vecchi se riusciranno a risolvere l'eterno dilemma tra andare a messa o recuperare la vista. Medicina contro fede, scienza contro Dio, la solita vecchia diatriba che ancora ai tempi di Galileo, proprio qua a Padova, aveva corso, si ripropone in questa edizione medica e paramedica e oftalmica qua ogni domenica all'ospedale civile di Padova. Con questo direi che è tutto con le prime pagine. Intanto è arrivata anche la mia co-conduttrice, adesso è già dotata di microfono, quindi può parlare l'altro microfono.
Buongiorno, buongiorno a tutti cari radioascoltatori, e dopo penso sicuramente qualche mese ritorno anch'io in questa splendida rassegna stampa del mercoledì mattina.
Vuoi lanciare la canzone?
Un caro saluto e un dolce abbraccio questa mattina di 21 ottobre. E adesso ascolteremo Blue Monk dei Thelonious Monk.
E torniamo in diretta alle 9:24 minuti. Dopo aver letto le prime pagine dei giornali, passiamo al Mattino di Padova. E passiamo, vabbè, cioè, le prime quattro pagine sono dedicate a questa coppia di anziani che non ho ben capito per quale motivo, e comunque esula grandemente dal mio interesse, hanno deciso di seccarsi vicendevolmente. Anzi no, scusa, mi correggo, le prime cinque pagine parlano di questa roba.
Ma poi a me sembra che sia stato lui che abbia ammazzato lei e poi se stesso, no?
Ma credo, non ho capito, forse erano in comune accordo. In ogni caso,
ma chi se ne frega,
cosa mi tange veramente poco. Allora, e poi cominciamo con orca puttana. Cioè abbiamo le cuffie che ci stanno abbandonando in maniera definitiva. Se scopro chi è stato a disintegrarle avrò il suo scalpo, perché l'unica cosa veramente figa che avevamo in questa radio era un paio di cuffie da DJ professionista, che non si sa bene per quale motivo ora sono disintegrate, ma io insisto a tenerle su per l'affetto che mi lega a loro. E allora dicevamo, il Mose, continuano le udienze, continua a diciamo dipanarsi la matassa, si arriva vicino a una verità, forse scottante, forse no. Comunque, qua abbiamo una bella carrellata di personaggi di merda che sono coinvolti in questa inchiesta. Adesso ve la leggo, tutto questo è offerto rigorosamente dal Mattino di Padova. Due ministri e due assessori regionali, lo Stato Maggiore di Forza Italia in Veneto per 20 anni. Al primo posto, immancabile, non poteva che esserci Giancarlo Galan, 59 anni, ex ministro e governatore del Veneto e deputato di Forza Italia, ha patteggiato 2 anni e 10 mesi di reclusione, più di 2,6 milioni di euro. Come verrà fatto un personaggio del genere a possedere più di 2,6 milioni di euro? Non è dato saperlo. E poi Altero Matteoli, 75 anni, ex ministro dell'ambiente e senatore di Forza Italia. Oggi si tiene l'udienza preliminare e si deciderà se rinviarlo a giudizio. Renato Chisso, ex assessore regionale alle infrastrutture, ha patteggiato 2 anni e 6 mesi. Per lui è stata disposta la confisca di 2 milioni. Cazzo. Amalia Sartori, 68 anni, cioè il più giovane è Galan che ha 59 anni, tutta questa crew. Consigliere regionale dal 1985 al 1999, cioè ha cominciato che c'era ancora il muro di Berlino, ha finito nel 1999, pensate un po', si è vista più di una guerra questa donna. È parlamentare europeo dal 1999 al 2014, quindi questa qua ha smesso ufficialmente di lavorare, se mai l'avesse fatto in vita sua, nel 1985, io non ero ancora nato, e questa già inumidificava poltrone in giro per il globo terraqueo, sempre per Forza Italia. Oggi si decide il suo destino. Vabbè, insomma, a 67 anni, considerando che è da 30 anni che non fa un cazzo, non penso che il suo destino si deciderà proprio adesso. Il PD nei guai. Adesso abbiamo invece la parte sinistra, e il Mattino scherzosamente mette gli indagati di destra a sinistra e gli indagati di sinistra a destra, per farci sorridere. Allora, cominciamo con il ruspante Giampiero Marchese, 58 anni, già tesoriere veneto del Partito Democratico. Ha patteggiato 11 mesi e 20.000 euro. Si è dimesso da consigliere regionale nel luglio 2014. Lino Bretan, 67 anni, ex amministratore delegato della società autostradale Venezia-Padova. È già stato condannato a 4 anni di reclusione per tangenti negli appalti. Insomma, un navigato. Poi abbiamo Vittorio Giuseppone, nato a Como il 29 ottobre del 1940. Quindi questo per non dire quanto è vecchio, hanno messo direttamente la data di nascita. Ex magistrato della Corte dei Conti, andiamo benissimo, ha presieduto la sezione della Toscana. Il GUP deve decidere sul rinvio a giudizio. E poi abbiamo Emilio Spaziante, 63 anni, è stato comandante in seconda della Guardia di Finanza dall'11 febbraio al 4 settembre del 2013. Vabbè, è quasi un anno, si è fatto. Ha patteggiato 4 anni e 500.000 euro. E l'antico dilemma platoniano qua si ripone. Chi controlla il finanziere o il controllore, nel caso più generale? Poi abbiamo anche una bella infografica con l'udienza, la scheda, domani in tribunale a Venezia, udienza preliminare per Giovanni Artico, Lino Bretan, Corrado, beh, c'è tutta la crew. E poi appunto la notizia, dopo Galan, Matteoli, Orsoni e la Sartori, l'ex ministro e senatore di Forza Italia chiederà di trasferire il processo a Roma. L'ex sindaco di Venezia, la mia posizione va stralciata, domani l'udienza. E ancora, i veleni delle nomine, fare luce su tutto il sistema di appalti. Un nuovo esposto di Ciampella, ex dirigente del Genio Civile, la magistratura chiarisca i buchi neri sui costi dei lavori. Un nuovo esposto sul MOSE e sui comportamenti degli uffici dello Stato, del Ministero e del magistrato dalle acque negli ultimi 20 anni, lo firma un altro dirigente del Ministero delle Infrastrutture, testimone oculare di tutta la trafila che ha visto diventare il MOSE un progetto operativo passato quasi indenne a ogni esame tecnico finanziato dallo Stato con 6 miliardi di euro. Federico Ciampella, classe 1939, quindi addirittura più vecchio di Vittorio Giuseppone, che ricordiamo invece era del 40, è quello che si potrebbe definire un servitore dello Stato, dirigente integerrimo, lo definiscono i suoi colleghi, che probabilmente metà dei quali, a quanto abbiamo appena preso, sono indagati per quantomeno aver mentito su atti pubblici, quindi sicuramente delle voci affidabili quelle che si ergono tra le pagine del Mattino. Andando in pensione, ha fondato un'associazione di ex dirigenti del Genio Civile che ha come motto le buone infrastrutture, le grandi opere trasparenti. Quindi praticamente invece di andare a fare il nonno vigile è diventato un super nonno vigile. D'altronde sarà un genio civile, giustamente. Grandi opere trasparenti realizzate in regime di concorrenza. Non è proprio il caso del MOSE, il sistema di dighe mobili che il Consorzio Venezia Nuova, creato da una legge dello Stato nel 1984, ha realizzato e controllato in regime di monopolio. Ciampella chiede ai magistrati di far luce sulle tante zone grigie dell'iter del MOSE, solo in parte illuminate dall'inchiesta della magistratura che vede adesso sul banco degli imputati i politici che non hanno patteggiato, quasi tutti accusati di reati minori, e quindi il grosso del malloppo rimarrà celato ai più. Ma attenzione, continua la trafila degli indagenji. Allora, i professionisti, perché prima avevamo la destra, poi la sinistra, adesso ci sono anche i professionisti, perché non solo i politici, ma anche gli imprenditori, gli uomini del sogno, sono coinvolti in questa brutta inchiesta che è quella del MOSE. A cominciare da Roberto Meneguzzo, 58 anni.
Ma siamo sicuri che tutto questo sia così interessante? No,
Non ti interessa dell'inchiesta sul MOSE?
No, sì, però insomma dettagliatamente vita, morte e miracoli di tutti, no?
Va bene, allora andiamo oltre, non leggiamo più niente del MOSE.
No, non più niente.
Beh, per oggi intendo. Allora, andiamo avanti sulle notizie locali. Ho visto qualcuno interessante prima qua. No, niente. Allora, continuiamo a scorrere le pagine. Allora, ecco qua. Banca di garanzia, 16 indagati per il crack. La procura chiude le indagini e contesta la bancarotta ad amministratori e sindaci per il buco da 20 milioni di euro. Gli indagati, non ci interessa, abbiamo detto. Allora andiamo a leggere la notizia. Bancarotta milionaria della Banca Popolare di Garanzia, società cooperativa per azioni, con sede prima in via Masini e poi in via Tommaseo a Padova. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo ha chiuso le indagini preliminari indagando 16 persone, tra industriali, amministratori e sindaci della banca. L'inchiesta è stata condotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. La banca, nata dalla trasformazione in cooperativa bancaria di Interconfidi Nord-Est, il consorzio Fidi della Confindustria di Padova, a fronte di un buco da quasi 20 milioni nel maggio 2009, è stata posta in amministrazione straordinaria con la nomina da parte di Banca d'Italia del commissariamento straordinario. Il commissario ha predisposto poi un progetto di salvataggio che però non ha trovato sufficiente sostegno da parte delle banche creditrici, mettendo così la parola fine alla banca. Scatta così la liquidazione coatta dell'istituto, poi fallito, capace di raccogliere 3.000 soci tra industriali di Padova. Quindi non ho ben capito qual è il reato che gli imputano, ma non sono un grande esperto di questa cosa. Comunque adesso c'è tutta una parte sugli indagati che saltiamo, dicevo, e abbiamo la parte delle contestazioni. La procura contesta a vario titolo ai 16 indagati di aver dissipato o comunque distratto oddio, beni e risorse della Banca Popolare di Garanzia, utilizzandoli per spese personali, deliberando aumenti di stipendi ingiustificati a proprio vantaggio. Tra questi, il noleggio di auto con l'autista, punto, solo questo. Ma anche lo sperpero di risorse non funzionali delle attività bancarie per le sedi della banca ad Ancona, Verona, Torino, Milano e Roma. Pur in presenza in una sede centrale padovana, tra i costi contestati, l'affitto di un appartamento a Parioli con un'automobile per 130.000 euro a favore di una direttrice della banca e per un ex maggiore della Guardia di Finanza. Ecco qua. Vabbè, insomma, gente che si è mangiata un po' il grano degli altri. Niente di nuovo. Poi abbiamo, grattacielo l'Europa, 70 famiglie al freddo. Aspetta un attimo che mi rimetto su il super cuffione, sperando che stia, ecco qua. Allora, dicevamo, 70 famiglie al freddo, 7 mesi, allacciamento con l'impianto a metano, problemi anche in via San Fermo, accuse all'amministrazione. Andiamo a leggere di che si tratta. Allora, leggiamo qua. È uno degli edifici più visibili del centro storico, alto 17 piani con 70 appartamenti, in cui abito una cinquantina di famiglie, ma da 7 mesi negli alloggi signorili del grattacielo in Largo Europa il sistema di riscaldamento non funziona. Vabbè, insomma. Arrivato il primo freddo, pochi giorni fa le famiglie si sono arrangiate con le suffette elettriche, ma salta la corrente, vedete? Quindi non è vero che vivere in questi appartamenti lussuosi nel grattacieli è meglio, perché alla fine poi ti trovi a vivere peggio che se vivessi in una casa normale, in un quartiere normale, invece che su questo pivot di cemento e vetro che si staglia sul cielo, ma che poi quando fa freddo, e immagino che al 17° piano faccia veramente freddo, ti rimani congelato totalmente. E allora andiamo avanti. Cataratta, dicevamo prima, non parlerò oltre della cataratta. E poi facoltà teologica del Trimeneto e la conoscenza che porta a Dio, se la cosa vi potesse interessare. E adesso cominciamo con le notizie belle. Allora, Natale con le bancarelle nonostante le proteste, le polemiche non cambiano, il programma dell'amministrazione Bitonci, mercatini aperti dal 5 dicembre, l'AMVA un vantaggio anche per i negozi e il PD attacca Bitonci e Mosco, sono nemici delle botteghe. Non mi sto inventando niente, c'è proprio scritto così. E poi il governo lascia i pompieri senza mezzi, Zaia si lamenta di questo. Allora, poi avevo letto qualche altra notizia veramente notevole sul Mattino. Ad esempio questa qui, droga in carcere per lo zio con il pacco di biscotti in cella. E... ah, eccola qua, una notizia veramente inquietante. Poligono all'ex foro Boario per i vigili con le pistole. Una struttura in Corso Australia costerà 250.000 euro, lavori nella primavera 2016. Sostituirà il tiro a segno di Via Goito, dove anche Bitonci e Saia sono stati a sparare. Non a spararsi tra di loro, purtroppo. Costerà 250.000 euro il nuovo poligono di tiro per la polizia locale, che verrà realizzato nel 2016 in quella che è destinata a diventare la cittadella della sicurezza. In Corso Australia, nell'area accanto all'ex foro Boario, dove sono in corso i lavori per la nuova sede provinciale della protezione civile. Uno spazio in cui gli agenti della polizia locale potranno esercitarsi in tutta sicurezza con le armi in dotazione, senza dover frequentare in modo promiscuo la struttura di tiro a segno nazionale esistente in Via Goito. Una struttura una struttura quella, la Sacra Famiglia, che nei mesi scorsi ha visto anche la presenza dell'assessore alla sicurezza Maurizio Saia e dello stesso sindaco Massimo Bitonci, che si sono cimentati nel tiro a segno. Quindi anche loro sono amanti della pistola, e rasserenatevi perché adesso la polizia locale saprà sparare molto meglio, a quanto pare si esercitano e vogliono esercitarsi a usare le pistole. Allora, poi non dovrebbe esserci nient'altro se no questa notizia allarmante che c'è un secondo caso a Cadoneghe di gattine tigrate che spariscono. È successo di nuovo, purtroppo la cittadinanza di Cadoneghe in allerta per questo fatto. Perché
allora appunto... tutta la redazione di Radiazione manda un invito a tutti i radioascoltatori: se vedete questa gattina di Cadone che è tigrata, per favore fatecelo sapere, tenetela con voi, verremo a prenderla e riporteremo ai legittimi proprietari.
Esattamente. Allora, c'era un'altra stupidaggine che volevo leggere, ma non la trovo più. Vi leggo questa. Chi ha dipinto il ritratto di Gianni Morandi? Lo chiede lo stesso Gianni Nazionale dopo aver visto l'opera realizzata a Loreggia.
E dopo chiede lo stesso Gianni Nazionale?
Sì. Cioè, sopra una finestra murata a Loreggia hanno dipinto Gianni Morandi. E lui si domanda chi è che l'ha dipinto, insomma. E con questo direi che abbiamo finito con le notizie locali, sono le 9:40, adesso vi lasciamo con le altre notizie, ma prima una pausa musicale.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E allora, buongiorno a tutti, a chi si è appena commesso e buon... connesso e buon ritorno invece a chi ci sta ascoltando già da prima. Sono le 9:44 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale. E quindi, come non iniziare con lo sgombero avvenuto ieri a Bologna, lo sgombero di un ex...
Comunque, devo fare una parentesi. In tua assenza, la maggioranza della redazione di questa rassegna stampa, che in tua assenza sono io, ha deciso che non ci sarà più una divisione tra nazionale e internazionale, perché la mia visione politica mi impedisce di vedere questa separazione. Essendo io internazionalista, ho deciso che le notizie si daranno a Muzzo, dividendo soltanto la narrazione cittadinistica da quella globale.
Ok.
Quindi nazionale e internazionale non è più una divisione che trova atto in questa rassegna stampa.
Va bene, allora, dopo aver letto le notizie sul Padovano, passiamo a tutte le altre notizie.
Esatto.
Va bene, e quindi, come non cominciare con appunto lo sgombero avvenuto ieri a Bologna, uno sgombero di un ex stabile della Telecom chiuso da più di 10 anni, che bolognesi di nascita, ma soprattutto migranti, avevano trasformato in un grande condominio, per così dire, facendoci ingenti lavori dentro per permettere di vivere dignitosamente. Ci stavano dentro più di 200 famiglie, quindi parliamo di circa 300 persone, tutte quante buttate fuori da questo stabile. E allora, da Zic, Zero in Condotta, prendo qualche notizia. C'è tutta una cronaca minuto per minuto, quasi, ovviamente non andiamo a leggerla tutta, scorrendola velocemente. All'alba appunto arrivano questa quindicina di anzi no scusate 25 camionette, vigili del fuoco e 3 ambulanze. Questo è il dispiegamento di forze messo in atto dalla questura questa mattina per cercare di sgomberare lo stabile di via Fioravante. Avvengono alcune cariche dopo un fallito tentativo di aprire una trattativa, e intanto gli occupanti, alcuni cominciano a salire sul tetto e si barricano dentro le porte. Subito si raduna un presidio davanti all'ex Telecom, che tra le altre cose è proprio di fronte ai nuovi uffici del comune, quindi i compagni, i militanti ci dicono come i dipendenti del comune stiano alle finestre dei loro uffici a guardare quello che sta succedendo. E quindi continuiamo, allora appunto sul tetto salgono, che resisteranno fino al pomeriggio, poi sempre più persone si aggregano al presidio solidale. 12.30, mentre proseguono il presidio e la resistenza degli occupanti, fonti di stampa parlano di una trattativa in corso per trovare una soluzione alle tantissime famiglie. E poi si ha anche la scena di durante la mattinata di alcuni studenti con le maestre che vanno a dare solidarietà, studenti e maestre che fanno parte della classe di alcuni bambini che sono dentro all'ex Telecom. E insomma, alle 2 arriva la notizia che la trattativa tra comune e occupanti cade. L'amministrazione si era detta disposta a garantire l'accoglienza per le famiglie con minori e le persone con fragilità, quantificando una ventina di nuclei familiari e ipotizzando di destinarli all'ex Galaxy. Sembra una proposta molto fumosa, mandata a dire social log. Noi continuiamo a essere disponibili a negoziare, ma bisogna demilitarizzare la zona e convocare un tavolo con proposte più serie e concrete, ovvero un tetto per tutti, minori e non minori, famiglie e anziani. Di certo è molto difficile negoziare con il dispositivo di militarizzazione messo in campo da procura e questura, che ci sembra uno sfregio a Bologna e ai diritti sociali per i quali tante persone si battono in questa città. E ancora, alle 3 ci raccontano di come la polizia riesce a entrare nell'edificio e ci raccontano anche trattamenti aggressivi, malmenazioni, spintoni, insomma è tutto quello che la polizia sa mettere in campo. E allora continuiamo, vabbè, qua in realtà è molto lungo, vi invito ad andare a leggervelo. Appunto alle 15.50 hanno picchiato le mamme, dice una bambina appena uscita dall'ex Telecom. Alcune madri confermano che sarebbero stati usati metodi violenti, il manganello. Lo sgombero va avanti alla spicciolata, piccoli gruppi, donne e bambini, anche molto piccoli, vengono condotti fuori dallo stabile. Alle 4 arrivano i vigili del fuoco, ancora sgombro violento con strattonamenti e scalciate. E poi alcune delle 100 persone da ore sul tetto, 100 persone, hanno iniziato a scendere ormai alle 6. E intanto era stato calato un, vabbè, insomma, adesso senza questi dettagli. E alla fine verso le 7 si giunge la notizia che il comune sarà il comune a garantire un alloggio a tutti gli occupanti dell'ex Telecom. Appena dentro e sopra lo stabile non ci sarà più nessuno, sarà organizzata un'assemblea per organizzare il tutto. E intanto il social log riferisce che è stata picchiata una donna occupante con un calcio che ha riportato una frattura alla mascella. E alle 20:30 tutte le famiglie sono uscite dall'ex Telecom. Non sono mancate esplosioni di rabbia contro i poliziotti, alcuni nuclei familiari sono arrivati all'ex Galaxy, il dispositivo di polizia ha arretrato, consentendo al presidio di avanzare fino all'ingresso. Ora sta suonando una banda musicale, l'intenzione è quella di restare in strada finché non ci saranno certezze sulla sistemazione di tutti gli ex occupanti. Secondo quando si apprende, all'ex Galaxy saranno ospitati i residenti in città, per gli altri il comune valuterà caso per caso, ricorrendo a sistemazioni temporanee tra ostelli, alberghi, dormitori comunali. Va bene, questa è un po' la cronaca di quello che è successo. Allora, invece, per andare a leggere qualche analisi o comunque allora da InfoOut troviamo sempre la cronaca, quindi ne abbiamo già ampiamente parlato. E allora leggo questo articolo che è comparso sul Fatto Quotidiano. Comunque questa notizia almeno ieri era presente online su tutte le testate principali nazionali, ma oggi abbiamo visto poco su quello cartaceo. Comunque è lo sgombero più imponente che Bologna ricordi da molti anni. Decine di famiglie e moltissimi occupanti, più di 200 in totale, sono state costrette ad andare via dall'ex sede Telecom di Bologna, portandosi dietro passeggini con bimbi piccoli, valigie e cartelle scolastiche, con dentro tutti i loro averi. Il caso è ormai diventato anche politico e ha raggiunto Roma, anche politico. Tre parlamentari di SEL hanno rivolto un'interpellanza al ministro dell'Interno Angelino Alfano, chiedendo se, vista l'evidenza di interventi attuati ripetutamente senza il coinvolgimento delle istituzioni locali e mettendo a rischio diritti costituzionalmente garantiti, non ritenga di dover rimuovere prefetto e questore di Bologna dal loro incarico. Quindi togliere l'acqua va bene, visto che c'è una legge, mentre invece sgomberare una casa quando occupare è illegale, ma sgomberarla non va bene. L'interrogazione è firmata dai parlamentari Arturo Scotto, Nicola Frantoianni e Giovanni Paglia e mette in discussione gli sgomberi 3 in 10 giorni. Lo stesso Nicky Vendola ha detto che Bologna non può trasformarsi da città dei diritti in città degli sgomberi. L'operazione rischia di avere ripercussioni forti in una città, oggi a maggioranza PD SEL, che fra 8 mesi va a voto per eleggere il nuovo sindaco. Lo stabile, di proprietà di un immobiliare tedesco e da oltre 10 anni inutilizzato, è da tempo sotto sequestro. Durante l'estate il sindaco PD Virginio Merola era finito indagato per aver allacciato l'acqua agli occupanti, che rischiavano di rimanere a secco in virtù del discusso articolo 5 del legge Piano Casa. L'amministrazione comunale, inoltre, nel tentativo di tamponare il problema abitativo in città, aveva annunciato un piano per cercare di dare un tetto a famiglie in difficoltà abitativa. Pochi giorni fa, dopo uno degli sgomberi, l'assessore ai servizi sociali Amelia Frascaroli, eletta in quota SEL, aveva denunciato di non essere stata avvisata dalla questura e aveva parlato delle occupazioni che creano valore sociale. Dopo l'inizio dell'operazione dall'ex Telecom, l'assessore su Facebook ha pubblicato il suo sfogo. Ho sempre lavorato, e fino a un minuto prima dell'intervento delle forze dell'ordine, perché non si arrivasse a questa situazione. Eppure, nonostante i miei sforzi, non sono riuscita a evitarlo. Ognuno ha le sue responsabilità. Io ho delle responsabilità politiche, ma queste sono terminate necessariamente con l'arrivo della polizia. Non si dica mai, quindi, che io ho voluto questo sgombero. Fin dall'alba la struttura è stata circondata da decine di camionette e dalle 7 del mattino l'intera zona è stata chiusa al traffico. Va bene, qua descrivono qualcosa, ma tanto ne abbiamo già parlato. E infine, il comune di Bologna è stato impegnato con i servizi sociali fin dalla prima mattina. Prima è stata tentata una trattativa fallita e iniziato il vero e proprio sgombero. Poi gli operatori dei servizi sociali hanno lavorato per dare una prima accoglienza alle famiglie che dopo 10 mesi rischiano di non avere un posto in cui andare a dormire. Ecco, insomma, ecco, e quindi vediamo che questa operazione è stata decisa da prefettura e questura, e a quello che ci dicono il comune ne era addirittura all'oscura, ecco. E infatti su il blog di tal Paolo Soglia, che
parlavi prima di togliere l'acqua, anche la corrente si può togliere, poi i comuni rimangono
al buio,
all'oscuro.
All'oscuro. Giustamente, vabbè, qua appunto su questo il blog di tal Paolo Soglia riporta un
Paolo insomma, Sogliola?
No, Soglia.
Soglia
riporta un insomma, 10
Paolo Soglia porta.
Ah.
Hai capito?
Sì, capito.
Beh.
Ma riporta, riporta. No, non riporta, porta. Scrive. Insomma, due righe. Vabbè, sono un po' melodrammatiche. Comunque. Non ho parole, sto cercando di metterle insieme, me ne viene in mente una sola, solitudine. Oggi pomeriggio ero lì, davanti alla nuova sede del comune di Bologna, uno tra i tanti di fronte ai blindati, mentre sgomberavano 250 persone da uno stabile, bambine e donne per strada e uomini sui tetti a resistere. Tutto intorno a me ci sono attivisti dei centri sociali, giornalisti e fotografi. A un certo punto ho visto un mio caro amico che incidentalmente è anche consigliere comunale e appena mi sono avvicinato si è messo a piangere. C'era tutta la frustrazione di chi prova a mettercela tutta, ma ormai la situazione è sfuggita di mano. Non credo che il comune di Bologna ce l'abbia messa tutta, comunque. A Bologna non c'è più...
Perché tu devi dubitare del fatto che il suo amico stesse piangendo genuinamente?
No, certo, non so, a parlare con un po' di persone che Bologna la abitano e la vivono, non ho mai percepito un grande affetto.
Anche insomma, ci vivrà a Bologna, no?
Certo.
Ecco.
A Bologna non c'è più un'amministrazione, non c'è più la politica. Bologna è stata commissariata dal questore Coccia, dal prefetto, dalla procura e il deserto avanza. Oggi è stata scritta una delle pagine più buie della storia recente di questa città. Questa giunta se ne deve andare, se ne andrà, anzi se ne è già andata. Ma c'è da costruire quello che verrà dopo. Non sarà facile, ma bisogna provarci. Vabbè. E sullo stesso argomento... Beh, c'è un articolo interessante su il blog di Armati, www.armati.info, che vabbè, lui è un po' anche un poeta, quindi è un articolo. No, nel senso che è un articolo anche insomma molto emotivo, un po' lunghetto, quindi mi piacerebbe leggerlo, però insomma, se no qua...
Lo consigliamo alla lettura.
Lo consigliamo, esattamente quello volevo dire. Insomma, un po' da pelle d'oca, almeno a me leggendolo mi è venuta, poi insomma ognuno. E niente, per concludere bisogna comunque dare notizia del fatto che ieri in tutta Italia sono stati è stata mostrata solidarietà a quello che stava accadendo a Bologna, principalmente sono stati fatti qualche presidio e qualche corteo come Alessandria a Genova, e a Roma è stato fatto un presidio a Porta Pia nel pomeriggio, che giustamente, per restare in tema, è stato disperso, o almeno hanno tentato di disperderlo con gli idranti. Se volete vedere, insomma, anche su per esempio Il Fatto Quotidiano, Il Corriere, ci sono dei video dove si vedono insomma questo presidio, delle persone che stanno sedute per terra e a un certo punto le camionette che cominciano a sparare con dei forti getti di acqua fredda, cioè con gli idranti.
Non è che dobbiamo raccontare le cose, dobbiamo leggere le notizie.
Cioè, ho capito, ma non...
E io ce l'ho la notizia.
E allora leggila.
Va bene, un breve trafiletto di contropiano, giusto per contestualizzare quanto accaduto. Roma carica idranti contro presidio solidale, contro lo sgombero a Bologna. Due volte contro nel titolo, non va bene, ma noi vogliamo bene la riduzione di contropiano, nonostante questo. Roma, nel pomeriggio a Porta Pia, a Porta Pia, stato caricato con utilizzo di idranti il presidio in solidarietà contro lo sgombero dell'ex Telecom a Bologna. Un'occupazione dove da due anni vivono più di 150 famiglie con 100 bambini. Il presidio di Roma era stato convocato dal coordinamento di lotta per la casa. Nel corso delle cariche una donna è rimasta ferita ed è stata ricoverata all'ospedale, dove gli è stata steccata una gamba. La potenza di un idrante della polizia ha perfino staccato un semaforo. È inammissibile che in questo paese non ci sia una presa di responsabilità del governo e delle amministrazioni locali rispetto all'emergenza abitativa diffusa in tutte le città e che la risposta ad un bisogno essenziale venga completamente delegata alla magistratura e alla polizia, neanche di fronte al palese fallimento della legge Lupi sulla casa con il suo famigerato articolo 5. Ci si rende conto della sua necessità di un'immediata e radicale inversione di tendenza. indipendenza. L'unica risposta che sanno dare infatti sono sequestri preventivi e sgomberi di forza, come nel caso dell'ex Telecom e di tanti altri stabili in tutta Italia, senza proporre oltretutto nessuna soluzione. E aggiungo io, mentre che succedeva tutto questo, Renzi faceva l'apprendista stregone, facendo prima leggi di un tipo e poi dicendo tutto il contrario, e tutto questo facendolo ruotare intorno a: ma chi è possessore di un castello o una villa, la deve pagare o non la deve pagare l'IMU? Quindi, mentre in Italia il dilemma esistenziale era quello, 150 famiglie venivano buttate fuori di casa e chi manifestava in loro solidarietà veniva idrantato. E quindi è anche questo sicuramente un dato interessante.
Idrantati,
colpiti con l'idrante.
Ma dici che esiste questa parola?
Bah, non penso, però si capisce abbastanza bene a cosa ci si riferisca, credo. E poi con questo continua anche l'opera eccezionale di Coccia, che da quando è arrivato a Bologna praticamente sta cercando, e in molti casi c'è anche riuscito, a sgomberare tutto quello che gli capita sotto tiro. L'ex Telecom fino adesso non l'aveva toccata, era l'unico posto, l'unica realtà anche dove non aveva ancora rotto le balle, ma a quanto pare ieri è riuscito a togliersi anche questa grande soddisfazione. Vogliamo andare avanti o metto una canzone?
Ma potresti mettere una canzone.
Canzone. Thank you.
E allora ritorniamo in diretta, sempre su, mamma mia, tutti questi questi avvisi sui siti che ti oscurano le notizie.
Maria, dobbiamo far capire alla gente cosa ascolta, devi dire sempre su radiazione.info. Su radiazione... Poi dopo puoi fare i tuoi commenti.
Bentornati all'ascolto di radiazione.info, o ben restati su all'ascolto di radiazione.info.
Io mi scuso per la mia co-conduttrice, ma purtroppo capitela, è da quasi un anno che non trasmette più.
Ma cosa dici quasi un anno?
Diciamo, un paio di mesi. Quella dimestichezza col microfono che aveva un tempo e che ce l'ha fatta amare e piacere.
Ma la riprenderò su. Anzi, l'ho già ripresa, me lo sento. E allora, restiamo su un po' l'ambiente di... insomma, ecco, l'ho persa, appunto, appena detto, no? Volevo dire, diamo qualche altra notizia su quello che succede in Italia, negli ambienti un po' sovversivi, per così dire. Allora, se vi ricordate, la settimana scorsa o la settimana prima, non mi ricordo io.
Perché posto, cacciare in questo modo di delazione? Sovversivi, antagonisti.
Antagonisti. Beh, sono anche sovversivi, no?
Ma sovversivi è un termine.
Vabbè, antagonisti.
Che lasciamo agli esperti del diritto.
È vero. Hai perfettamente ragione. Ancora una volta lo dico da sola, così non lo dici tu. E, allora, c'erano state delle cariche a un presidio che si era tenuto fuori dalla Sapienza in concomitanza dell'evento Maker Faire, per il quale avevano ritenuto di dover chiudere l'università agli studenti per far parlare, insomma, tutta una serie di personaggi che con l'università in teoria avrebbero poco a che fare, ma in realtà hanno sempre più a che fare, essendo l'università sempre più venduta e svenduta alle aziende private. E prendo la notizia da InfoOut, ed è una notizia di lunedì. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida dei fermi avvenuti. C'erano stati dei fermi che poi si erano tramutati in arresti e poi si erano tramutati in arresti domiciliari. E allora, questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida dei fermi avvenuti venerdì scorso durante la contestazione alla Maker Faire. I quattro studenti sono stati scarcerati, ma due di loro hanno ogni giorno l'obbligo di firma. Intanto questa mattina gli studenti...
Dove succede tutto questo?
Dove?
A Roma.
Intanto questa mattina, cioè lunedì, gli studenti e le studentesse della Sapienza sono tornati nelle aule a raccontare la giornata di venerdì, le cariche e la violenza spropositata messa in campo per scongiurare l'entrata gratuita degli studenti nel proprio Ateneo. Quello che è successo la scorsa settimana e le misure cautelari che sono state date oggi legittimano l'asservimento dello spazio pubblico agli eventi costruiti ad hoc per fare spazio alle multinazionali che speculano sulla creatività dei giovani studenti e ricercatori. Continuano a aumentare le tasse anche attraverso la trasformazione dei parametri ISEE introdotti dal governo e contemporaneamente continuano a diminuire gli spazi e i servizi che dovrebbero essere garantiti agli studenti. Nei prossimi giorni continuerà la mobilitazione nell'Ateneo denunciando l'accaduto e l'incompatibilità del diritto allo studio e della ricerca libera con la gestione del rettore Gaudio dell'università pubblica. A partire da domani gli studenti e le studentesse della Sapienza hanno chiamato l'appuntamento "Riprendiamoci la nostra università" al Pratone in città universitaria alle ore 12. Sono andata a cercare se c'era qualche resoconto di questa assemblea pubblica che appunto è stata fatta ieri a mezzogiorno, però ho trovato solamente delle foto che testimoniano la grande partecipazione, ma ancora non c'è un resoconto, magari lo leggeremo più avanti. Invece passiamo a...
Parla sempre di scuola la tua notizia, perché io ne ho una sulla scuola.
Ah, anch'io ne ho una sulla scuola.
Allora vai pure avanti.
È vero, in effetti stavo leggendo un'altra notizia, ma in effetti è più legata di questa. Sempre da InfoOut, dove sono i miliardi che Renzi ha promesso alla scuola? Era questa?
No.
Allora, con la proposta iniziale...
Anche perché è una risposta facile a cui dare... Cioè, è una domanda facile a cui dare risposta, diciamo. Comunque lasciamo che sia la redazione di InfoOut a farlo.
Esatto. Allora, con la proposta iniziale, risalente a settembre 2014, della Buona Scuola, Renzi aveva prima di tutto affermato che alla scuola serviva un grosso investimento e diversi cambiamenti. Queste dichiarazioni lasciarono benevolmente impressionati tutti coloro che fino a quel momento avevano sentito parlare solo di riforme che tagliavano i fondi, privatizzavano e modificavano i programmi. Poi, dopo appena un mese dalla proposta, il Premier si è rimangiato dichiarazioni e milioni da una parte e dall'altra a causa del patto di stabilità creato dal suo stesso esecutivo e arrivando a praticamente annullare del tutto le risorse promesse per edilizia scolastica, digitalizzazione, rinnovo dell'amministrazione. Ovviamente queste notizie sono state date a bassa voce, non vedendo certo la sproporzionata quantità di servizi e articoli dedicati invece al progetto di Buona Scuola in sé. Allo stesso modo, lo sbandierato annuncio dell'assunzione di 150.000 insegnanti si è risolto nel nulla, con la cifra che è calata fino a diventare dei circa 50.000 attuali, che tra l'altro ricordo che queste 150.000 assunzioni erano state utilizzate come ricatto dal Premier, dicendo che se non passava la Buona Scuola non ci sarebbero state queste assunzioni, anche se in realtà erano già state scorporate a livello legislativo queste due cose, quindi un'ennesima bugia. E continuiamo. Un numero che però non è assolutamente sufficiente, quello dei 50.000, a coprire tutti i posti vacanti che costringono i docenti di un istituto a prendersi a carico troppe classi, facendo quindi fatica a mantenere un buon livello di insegnamento per tutti. Il governo ha quindi provato a far passare in secondo piano questi problemi, annunciando investimenti e rinnovamento dei contratti. Da quasi 7 anni ormai i lavoratori della scuola e in generale del pubblico impiego vedono i loro stipendi bloccati senza alcuna variazione. A luglio però la Consulta aveva emesso una sentenza sull'illegittimità del blocco dei contratti. Così quest'autunno arriva la tanto attesa notizia. Si andrà in breve tempo a firmare la nuova legge di stabilità, in cui ci sarà anche un investimento di 300 milioni di euro per il rinnovo contrattuale. Informazione che pare positiva, finché non si va a fare il calcolo per cui, essendoci 3 milioni e 200 mila lavoratori statali, ognuno otterrà un aumento di circa 7 euro al mese. Un calcolo al ribasso rispetto a quelli fatti pochi giorni fa, quando sono uscite le prime indiscrezioni sull'argomento. Ma perché una tale pubblicità alla cosa se poi in realtà cambia ben poco? In questo modo Renzi ha svincolato la sentenza della Corte Costituzionale, così potrà rimandare le contrattazioni all'anno prossimo. Una mossa strategica che probabilmente ha il solo scopo di tentare di calmare gli animi del circa milione di docenti che da questa primavera si sta mobilitando per contrastare la legge 107 o Buona Scuola. Un altro stratagemma che Renzi ha provato a utilizzare è stata la promessa di 500 euro di bonus formazione per tutti i docenti, anche neoassunti. Uno specchio per la lodole che non corrisponde a un incasso netto dei lavoratori. Infatti questi bonus saranno solo utilizzabili per spese specifiche legate alla formazione da rendicontare. E i 200 milioni di euro che la Buona Scuola ha stanziato per il premio di merito? La loro spartizione avverrà nel 2016, strettamente ai docenti che saranno selezionati dal dirigente scolastico. Insomma, un quadro generale che non lascia spazio ai dubbi. Renzi, con la sua politica della promessa, sta tentando in ogni modo di prendere tempo e continuare a imporre nuove, sempre meno accettabili riforme. Una strategia che si basa sul mantenere un rapporto di fiducia e ascolto fittizi con gli elettori, proponendo continui bonus e aumenti che in realtà vengono poi detratti da qualche altra parte. Tra tasse, ricalcolo dell'ISE e aumento dei prezzi, infatti non c'è che l'imbarazzo della scelta. I dati parlano chiaro, le risorse da investire ci sono, le cose su cui investire pure. Ad esempio, il problema delle supplenze è la conseguenza di una carenza cronica di insegnanti nel mondo della scuola. Perché allora non vengono risanate situazioni inaccettabili come questa? La risposta è meno complicata di quanto sembri. Il vero nodo sta nell'individuazione di priorità da parte di questo governo. Non ne vede nel mondo dell'istruzione, bensì in grandi opere inutili che vanno a deturpare l'ambiente senza creare valore sui territori, lavoro, progresso, come lo chiamano. Lo vede nelle spese militari, negli aiuti alle banche, nel privato. Sulle scuole private ancora si investono milioni, per un semplice motivo che chi le frequenta paga migliaia di euro all'anno e in quelle aule ciò che viene insegnato è rimesso alle decisioni del dirigente, mentre la scuola pubblica non dà alcun profitto allo Stato, se non giovani che hanno imparato a pensare con la loro testa, argomentare idee, riconoscere nel mondo che li circonda un'eredità che viene dalle invenzioni, ma anche i grandi errori fatti nella storia. In sostanza, ciò che interessa meno a Renzi oggi è avere i nuovi giovani elettori consapevoli e in grado di capire a cosa stanno puntando le riforme messe in campo in questi mesi. Privatizzazione di scuola, sanità, servizi, lavoro gratuito volontario per i giovani, nessun sostegno alle fasce più povere della popolazione che vengono private dei diritti basilari alla casa, al cibo e alla dignità.
Adesso esco totalmente fuori tema per una notizia flash che arriva da Twitter e che mi è piaciuta. È una fotografia dello stadio dell'Arsenal, squadra londinese che ieri disputava un match di Champions League contro la squadra invece tedesca Bayern Monaco, e i prezzi dei biglietti erano di 64 sterline, che equivalgono a circa, non so, penso un'ottantina di euro, forse anche qualcosa di più. E allora i tifosi, quelli che sono entrati, hanno pagato la cifra, hanno esposto questo enorme striscione su tutta la curva, diciamo, data ai tifosi appunto del Bayern, con scritto 64 pound a ticket, but without fans, football is not worth a penny. Cioè, 64 sterline a biglietto, ma senza di noi il football non merita un penny. Quindi è una bella iniziativa da parte di chi magari si vuole vedere una partita, ma non è un milionario. Vabbè, tornando alla scuola, adesso leggo una notizia io. Volevo leggere il comunicato stampa di PSP, ovvero i partigiani della scuola pubblica. Lo prendiamo anche lui da InfoOut. Noi insegnanti della scuola pubblica, noi maestre di tutti i bambini, quindi anche di quelli che vivono nel palazzo occupato dell'ex Telecom in via Fioravanti, siamo sconcertati dell'intervento violento delle forze dell'ordine che stanno procedendo allo sgombero di 130 famiglie. Esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza al Social Log Bologna, alle famiglie, a quei poveri bambini costretti a vivere la violenza di uno Stato che si accanisce con i più poveri. La comunità che vive nel palazzo ex Telecom va protetta, sorretta, rappresentata. Un esempio concreto di come, grazie alla solidarietà e al mutuo soccorso, famiglie intere possono vivere con dignità nonostante la grave crisi economica che impedisce loro di avere la possibilità di vivere in alloggi affittati. L'amministrazione comunale, che chiude gli occhi e non interviene a sostegno degli occupanti, è colpevole e responsabile di quanto sta succedendo. Invitiamo la cittadinanza a sostenere gli occupanti, chiediamo tutela per quei bambini che stanno vivendo con terrore l'assalto delle forze dell'ordine. Le occupazioni di immobili in disuso da anni consentono di sottrarli al degrado e di rivalutare un patrimonio pubblico che qualcuno vorrebbe lasciare fatiscente o consegnarlo nelle mani di speculatori e palazzinari. Tutto ciò è inaccettabile e colpevole. Chiediamo che immediatamente sia sospeso l'attacco agli occupanti. Vabbè, questo era il comunicato, che è sicuramente uno dei tanti che sono stati scritti e una delle tante manifestazioni di solidarietà espresse all'ex Telecom, ma che, visto che si parlava di scuola, secondo me è anche importante leggerlo, perché fa capire come effettivamente sempre più diciamo frazioni diverse di una lotta che è globale e soprattutto vertenze anche molto lontane tra di loro, come quelle della scuola pubblica o quelli o la lotta per la casa, in realtà senza neanche sforzarsi troppo trovano facili connessioni e cominciano anche a spalleggiarsi a vicenda, e questo sicuramente fa tanta paura ed è una cosa che si sta prendendo in essere sempre di più, ed è anche, credo, uno dei motivi per cui stiamo assistendo negli ultimi mesi a un giro di vite molto grande dal punto di vista della repressione, ovvero questa unione dei vari fronti comincia a fare veramente paura. Quindi anche tutta questa repressione da un lato spaventa e sicuramente preoccupa e angoscia, ma dall'altro è anche un segno che si sta lavorando nella direzione giusta.
Scusate. E allora, restando proprio su questo tema della repressione, leggo dalla pagina del centro sociale Dordoni di Cremona un comunicato appunto riguardo agli ultimi arresti che sono stati fatti a causa del corteo che ci fu il 24 gennaio a Cremona per i fatti successi appunto al centro sociale e attaccato dai fascisti di Casa Pound. E allora, ancora una volta, questura e procura cercano con i mezzi più subdoli di arrestare la lotta antifascista e criminalizzare coloro che nella giornata del 24 gennaio hanno tentato di raggiungere e chiudere materialmente il covo nero di via Geromini 30, così da porre fine alla spirale di violenze provocata dai fascisti sin dal loro insediamento in città. Non l'ultima l'aggressione subita dal CSA Dordoni la sera del 18 gennaio, nella quale un compagno ha rischiato di perdere la vita. Infatti all'alba di questa mattina sono state arrestate, questa mattina non ricordo, forse lunedì o ieri, sono state arrestate 4 persone residenti nella provincia di Cremona, uno da Brescia, al momento latitante, uno di Palermo e uno di Milano, con pesantissimi capi d'accusa, tra i quali devastazione e saccheggio e concorso esterno, collegabili direttamente a quel giorno in cui migliaia di persone hanno segnato una profonda incompatibilità con la presenza di una sede fascista all'interno del territorio cittadino. Informiamo quindi gli organi inquirenti e la stampa locale di chi in realtà opera una sistematica devastazione e rapina del territorio, riprendendo l'ultima farsa dei rimborsi stanziati dalla regione per la sopracitata manifestazione. Entrando nello specifico della questione cittadina, già subito dopo il corteo antifascista, i politici locali hanno tentato in qualche modo di recuperare denaro per risarcire quella che, a detta loro, era una città devastata al pari di Genova 2001, relegando in secondo piano le dichiarate motivazioni della mobilitazione. Proprio il 19 settembre 2015 alle 12.30 sono scaduti i termini per la partecipazione al bando regionale per il risarcimento. Da qui emerge un dato del quale chiunque abbia attraversato quel corteo era già a conoscenza. La città messa a ferro e fuoco dagli antagonisti, tra virgolette, le azioni criminali dei centri sociali, tra virgolette, e tutte le altre formule ripetute come un mantra dai quotidiani locali sono, a guardarle bene, una macchina del fango. Dalle iscrizioni al bando, rese pubbliche, si evince infatti che sono solo 10 le richieste presentate da banche, sale slot, agenzie interinali e immobiliari, insomma chi dà una mano vera e reale ai cittadini. Nessun privato cittadino, vanno quindi a farsi benedire le tensioni solidaristiche di Bordonali, Malvezzi e co. verso i commercianti colpiti, proprio perché a essere risarcite saranno quelle attività che già hanno incassato rimborsi dalle rispettive assicurazioni. La realtà dei fatti è che questi politicanti da quattro soldi hanno accampato una mera speculazione politica su danni relativamente contenuti, tutta volta a demonizzare chi in quella giornata ha tentato di chiudere la sede di Casa Pound, responsabile di un'aggressione vigliacca che ha ridotto in fin di vita un compagno, anche arrivando a pesanti frizioni con le forze dell'ordine schierate, come da copione, a difesa di una sede che non ha diritto di esistere. La colpevolezza delle istituzioni, quelle che concretamente e quotidianamente devastano e saccheggiano vite e territori, oltre a risiedere nella truffa palese di questi risarcimenti, sta soprattutto nel non aver voluto comprendere nell'importanza della chiusura di quello spazio fascista. Ancora una volta urliamo a gran voce che la repressione non ci fermerà e non ci troverà mai impreparati. La lotta non si arresta. Pippo, Samuele, Giovanni, Marco, Kuljit, Hasan, Christian e Giacomo, liberi. La lotta non si arresta. E appunto per rimandare a, il presidio, cioè questo post rimanda al presidio antifascista in solidarietà agli arrestati che si svolgerà domani alle ore 18 in piazza 24 maggio a Milano, infatti organizzato a Milano. E per rimanere sul tema della repressione, questa volta un po' più subdola, oggi ci sarà la prima udienza per i fatti successi alla statale di Milano. Un pestaggio, ricordo brevemente, fin dall'inizio utilizzato da questura e dai media sia locali che nazionali per incriminare dei compagni che l'unica loro colpa era quella di aver portato all'interno dell'università tematiche come la lotta notava. Infatti era in svolgimento una serata iniziativa per raccogliere fondi da dare alla lotta notava. Prendo la notizia da Livorno Indipendente, fine processo per i fatti della statale di Milano. Il PM e la parte civile hanno insistito affermando la fondatezza dell'accusa, ricostruendo la vicenda quasi come se il processo non ci fosse stato, senza considerare il punto essenziale, cioè che la vittima non ha riconosciuto il volto di alcuno degli aggressori. Messo di fronte agli album fotografici non ha riconosciuto nessuno in cui c'erano le foto nostre e soltanto in aula, dopo aver richiesto più di 100.000 euro di risarcimento, ha indicato, ma con dubbi e senza certezze, l'imputato Lollo, il solo tra i due imputati su cui gravano le pesanti accuse di lesioni gravi. Gravissime, come rassomigliante alla figura di uno dei presunti aggressori, e senza considerare che questa incerta testimonianza proviene da una persona che, per sua ammissione e per sua ammissione a causa dei colpi ricevuti e l'alcol bevuto, quella sera si trovava in uno stato di forte shock che gli aveva impedito di fissare nella memoria gli aggressori. Neppure è stato considerato che l'unica persona che sembrava in un primo momento aver indicato gli imputati come partecipanti alla rissa abbia successivamente in più occasioni chiarito di non aver assolutamente mai visto gli imputati come coinvolti o partecipanti all'aggressione. Questo è tutto quello che l'accusa è riuscita a provare dopo aver ascoltato decine di testimoni, intercettato centinaia di dialoghi telefonici, mail e conversazioni ambientali. Nel quadro finale richiede che vengano escluse le attenuanti generiche per nostra non resipiscenza, affermando che non avremmo neppure accennato a mostrare dispiacere per la povera vittima, atteggiamento aggravato dalla non collaborazione data alla Corte nella ricerca degli altri colpevoli. Dunque, un anno per Simo, 3 anni e 3 mesi per Lollo e 134.000 euro di risarcimenti per la vittima. La richiesta è altissima per Simo, dato il piccolo capo di imputazione rimasto, al di là delle belle parole del PM, e paradossalmente bassa per Lollo, date le pesantissime imputazioni rimaste in piedi. Per evitare ogni fraintendimento, anche un solo giorno, per quanto ci riguarda, è troppo. Sentenza mercoledì 21 ottobre, ore 9.30, Tribunale di Milano, terzo piano, ottava sezione penale, aula 8, Lollo e Simo. Quindi, insomma, in mattinata o nel pomeriggio potremmo sapere cosa in primo grado sarà deciso dal tribunale.
E ovviamente sia a Lollo che a Simo, che sono due voci, oltre ad essere due compagni che ben conosciamo, sono anche due voci che tanto hanno parlato su Radiazione, va tutta la solidarietà di questa radio. Per chiudere, una notizia flash, perché a quanto pare la nostra visione della storia passata è totalmente sbagliata. Infatti Hitler non ha mai voluto sterminare gli ebrei, ma all'epoca non voleva sterminare gli ebrei ma espellerli. Il mufti Ayy Amin al-Husseini, che al tempo era appunto il mufti di Gerusalemme, andò e gli disse: se li espelli verranno in Palestina. Cosa dovrei fare? Rispose Hitler. E, anzi, chiese Hitler al mufti, e il mufti rispose: bruciali. Questa è la lettura storica che Netanyahu ha dato dello sterminio del popolo ebraico da parte della Germania nazista. Insomma, questa è una notizia di questa mattina, una dichiarazione fresca fresca di Netanyahu, intanto che il suo esercito sta continuando a uccidere persone palestinesi sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza, intanto che rifiuta l'intervento di osservatori esterni per quanto riguarda l'operazione della spianata delle moschee, intanto che vediamo che gruppi paramilitari vengono fiancheggiati dai poliziotti mentre ammazzano brutalmente palestinesi, per lo più minorenni. E intanto che tutto questo avviene, lui comunque dice che in realtà le sofferenze che il suo popolo ha patito durante il regime di Hitler furono causati dagli stessi arabi che in questo momento stanno ammazzando. Quindi la sua è più che altro una vendetta per il suo popolo, almeno cerca di farla passare così, dando una lettura quantomeno fantasiosa della storia.
E allora
basta, direi.
Sì, era solo qualche appuntamento, no, di questo weekend.
No, sì, assolutamente.
Assolutamente. Allora, magari se tu riuscissi a cercare l'appuntamento del 24-25 ottobre della Tattoo Benefit che ci sarà qui a Padova.
C'è una Tattoo Circus Benefit.
Ho capito, però ci sono delle iniziative all'interno che non ricordo. No, non fanno solo tatuaggi.
Ah, ho capito.
E se tu lo cerchi, intanto io leggo velocemente su Facebook.
Su Facebook.
E una manifestazione che avverrà il 24 ottobre, quindi sabato, a Napoli, ore 14.30, Piazza del Gesù. Opponiamoci all'esercitazione Trident Juncture 2015, no alla NATO, alle aggressioni imperialiste e alle spinte verso un nuovo scontro mondiale. E adesso l'articolo è un po' lungo, leggo solamente quello che c'è sul volantino.
Abbiamo un minuto, Maria.
Dal 3 ottobre fino al 6 novembre si svolgerà in Italia, Spagna e Portogallo la Trident Juncture 2015, definita dalla US Army Europe la più grande esercitazione NATO dalla caduta del muro di Berlino. 36.000 uomini, 60 navi, 200 euro da guerra. Testeranno le armi e le migliori strategie per sopraffare e annientare altri popoli nelle nuove guerre. Infatti, con la scusa del terrorismo dell'ISIS e della lotta ai trafficanti di esseri umani per fermare l'ondata di profughi, si stanno preparando a nuovi interventi militari ad est e nel sud del mondo. Poniamoci alle esercitazioni per dire no alla politica di aggressione della NATO che rischia di portarci a un nuovo conflitto mondiale. Opponiamoci al nostro governo che, mentre ci chiede continui sacrifici per uscire dalla crisi, spende circa 30 miliardi di dollari l'anno per attaccare visitare altri paesi e acquistare nuove armi.
Allora, velocissimamente, sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 10 in poi, Tattoo Circus Benefice, alla Marzola Occupata, via Marzola 4, Rione, Portello, Padova. Sabato 24 alle 17:30, presentazione del libro Elettroshock sulle terapie elettroconvulsive a cura del collettivo antipsichiatrico Antonio Artaud, e dibattito su psichiatria e controllo sociale. Ore 21, concerto Rap Benefit contro la repressione con Acero Moretti, Beppe Rebel e Zasta NCF più i fratelli Kamikaze. Domenica 25, 17:30, presentazione della campagna Pagine contro la tortura, dibattito su repressione, carcere, lotte dei detenuti e solidarietà. Durante i due giorni mostre sulle lotte anticarcerarie, sui prigionieri palestinesi, sulle campagne No Expo, Nostra Aerea, eccetera. Proiezione di video, bar popolare, cibo vegan e non... Adesso cibo vegan e non. La solidarietà è un'arma, usiamola. Quindi, se volete farvi pittare o sentire un po' di queste cose, l'appuntamento è questo fine settimana, la Marzola Occupata. Con questo è tutto. Ci sentiamo mercoledì prossimo. La replica di questa rassegna stampa va alle 14:30. Ci sentiamo nel futuro. Ciao.
Ciao.